In fondo sono persone che non fanno nulla di male. Il testo non dice questo. Così anche questo ricco che vive da ricco. Il vero problema, o se vogliamo, il vuoto clamoroso che emerge è che l'attenzione è tutta e solo per le ricchezze di cui si dispone. Per gli altri non c'è spazio ad occuparsene. Ed è anche davvero qualcosa che ti colpisce profondamente tutti i giorni e fuori dalla porta, però non lo vede e non ne conosce il nome. E la ricchezza ha messo in clausura una persona. Non vede altro, rimane con se stessa e sapendo di potersi avvalere di molto, appunto, viveva lautamente, si vesteva di porpora e di biso e i lauti, i banchetti. Parole che quando le ascolti dentro anche con la coscienza del momento che stiamo vivendo, dove i poveri fuori dall'uscio sono tanti, dove i ricchi non sono certamente pochi. Queste parole ci giungono con una densità ancora maggiore di quello che immediatamente consegnano. E quando una vita manca d'orizzonte, ed è un orizzonte oltre, anche i giorni più spensierati, questo è il linguaggio usato dalla prima lettura, o comunque ricchi, questo è il testo del Vangelo, rivelano una brevità che dopo rende agghiacciante la vita, perché oltre quello spazio non c'è proprio niente. Non hai neppure regalato uno sguardo agli altri, un nome ad un povero, una tenerezza provata perché ne vedi le piaghe. Ecco, parole quindi che nella loro sobrietà con cui il Vangelo ce le presenta, o il testo profetico anche, mantengono una immediata capacità di interpellarci. E insieme ti consegnano, pur nella semplicità con cui la narrazione avviene, ti consegnano il senso di un'urgenza. Non è scritto, ma è proprio dentro la parabola. Ma cosa aspetti? Hai già Mosè e i profeti. Che cosa aspetti per aprire il cuore, per guardare oltre te e i tuoi confini? Che cosa aspetti? E come suona inesorabile, hanno già Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Se anche uno che tornasse dai morti andasse da loro, non capirebbero. Hanno già Mosè e i profeti. Un dono più grande di questo non c'è. Questa è l'urgenza che il Vangelo ci comunica. Guarda che tu hai la vita con i suoi rischi, ma anche con le sue risorse, con le sue potenzialità. Hai Mosè e i profeti. Ascoltali. Allora la vita procederebbe diversamente. Ti accorgeresti dell'altro che c'è, ti accorgeresti e vorresti sapere il nome di chi soffre accanto a te. Parole che sentiamo oggi con una forza anche maggiore perché il clima di queste parole è così vicino a quello che ci stavamo dicendo poco fa, no? E quando incoraggiavamo il cuore del Vangelo, eccolo qua, il cuore del Vangelo. Hai tutto. Banchetti lautamente, ti vesti di porpora e di viso e manco conosci questo poveretto che ogni giorno è fuori di casa tua. Ma guarda che il cuore del Vangelo, vai, devi andarlo a cercare lì. E quando pregavo un po' con questo testo, mi sono chiesto, ma perché in questo caso entra in scena Abramo? Non lo so, anche gli esegeti vedo che sono cauti nel dire il perché, però a me piace immaginare una cosa comunque vera, che si ascolta realmente dalla parola del Signore. Abramo è vissuto di una promessa, è in forza di una promessa, e di una promessa altamente improbabile. Dire ad un uomo che aveva un clan attrezzato, con tanti che ci lavoravano, con una famiglia grande, dire esci dalla tua terra e va verso una terra che io ti indicherò, manco il segnale, manco il nome, manco la direzione, nulla. Un uomo che vive della terra e dell'agricoltura ha bisogno dei segni, delle certezze, perché non può investire la sua fatica a caso. E in questo momento a Mosè, ad Abramo, è chiesto, fidati, vai. L'altro pezzo della promessa poi, ancora più improbabile, anzi, ti viene quasi sospetto di una ironia tagliente. Come fai a promettere una discendenza numerosa come l'arena sulla spiaggia del mare ad un uomo e sua moglie oramai avanti in età e quindi impossibilitati a generare una vita? Come fai a promettere questo? E quest'uomo comunque si è educato. È il Signore. E del Signore io mi fido, è il Signore. E allora, come davvero una figura di lungo percorso come quella di Abramo, come suona figura ammonitrice per questo ricco che banchettava lautamente, io ho avuto pazienza. Ho atteso anche quando mi sembrava tutto impossibile che accadesse. E tu invece manco ti accorgi che il tempo passa e che non accumuli niente, non realizzi nulla. Passi i tuoi giorni unicamente avvolto dalle potenzialità di cui sei signore e ricco. E poi? Ai Mosè, i profeti. Ecco, mi pare che far entrare in questa parabola in scena Abramo è nel seno di Abramo che Lazzaro va, questo povero ritrova un nome, ritrova una casa. Lazzaro vuol dire che Dio provvede a cura di te. È come davvero mostrare quale discontinuità c'è tra una vita di chi si lascia imprigionare dalle cose che possiede e invece una vita che sa alimentarsi di speranza, di attesa, della certezza che il Signore non delude e porta a compimento. E l'ultima annotazione che vorrei fare è su questo brannetto di Paolo a Timoteo, e non perché lo possiamo commentare come pure meriterebbe, ma perché mi colpisce sempre la maniera con cui Paolo nelle sue due lettere a Timoteo sostiene e conforta questo suo giovane collaboratore, forse non s'aspettava Timoteo un sentiero così in salita. Pensava probabilmente molto più facile questo subentrare a Paolo, che poi gli aveva aperto la strada e aveva fatto da maestro e da guida vera. Ma appunto a questo ragazzo giovane, che quindi vive smarrito, avverte che tutto è diventato difficile, probabilmente avverte anche che gli vengono meno anche le forze. Si sente nel testo di queste lettere un realismo nella riflessione di Paolo, quando dice di tenere viva la tua fiamma, perché guarda che la fiamma può anche spegnersi, di tenere alto il profilo della tua fede, perché anche la tua fede può ingrigire e diventare senza più sapore. Comunque, a me sembra molto bella la strada maestra che Paolo sceglie per incoraggiare Timoteo. Non moltiplica le esortazioni, ti raccomando di, ti invito a, stai attento che. Invece, accompagna portando dove c'è l'acqua buona della sorgente. Evoca il dono che ti ha messo in cammino, l'inizio da cui la tua avventura è partita. Evoca questo, in modo che Paolo ha di incoraggiare Timoteo e quello di fargli bere l'acqua buona della sorgente, dove l'acqua esce zampillante, genuina, capace di dissetare. E qui evoca questo piccolo elenco che abbiamo sentito: giustizia, pace, pietà, mitezza. Ditemi voi se non hanno sullo sfondo trasparentemente il linguaggio delle beatitudini. Ecco, incoraggia così Timoteo, portandolo al cuore del Vangelo. Se la forza ti viene, ti verrà da qui, altrimenti saranno sforzi vani quelli che farai. Magari direbbero la tua voglia di reagire, ed è bello questo, ma dopo non hanno la forza di sostenerti a fronte di una vita che invece è più impegnativa e difficile. E allora Paolo lo prende per mano, ravviva il dono che è in te, ravvivalo. Si accorge che si sta spegnendo il dono che ha in lui, ravvivalo. Ecco, tra le tante cose con cui il Signore stamattina ci ha aiutato, ci ha accompagnato, queste dell'Eucaristia non sono certamente le ultime e le più secondarie, anzi, anche di questo vorremmo rendere grazie.